Scientificast, il podcast più ascoltato da Peter X, puntata 508.
Puntata 508 con Marco ai microfoni e dall'altra parte del microfono
Giorgio. Ciao a tutti e a tutte.
Ciao Giorgio, ciao a tutte e tutti. È intitolata Peter X perché ci ha lasciato da poco e quindi questo ne parleremo subito dopo l'esterna. Questo come sommario tachionico che va indietro nel tempo, mentre come primo argomento
a cui mi attacco direttamente al sommario a questo punto. Parliamo di fulmini, perché, come dicevo prima, fuori onda a Marco, ho una strana fascinazione verso i fulmini, tant'è che ne avevo parlato, credo, in podcast, ma senz'altro avevo fatto un articolo tempo addietro sui famosi 1,21 gigawatt di Ritorno al Futuro, che in effetti poteva essere possibile attraverso sfruttando i fulmini. L'altro giorno mi sono imbattuto in un altro articolo che mi ha portato a un altro articolo ancora, sempre a tema fulmini, e quindi ho detto perché non parlarne. Il primo articolo in realtà parla della smentita dell'adagio, del modo di dire, che i fulmini non cadono mai due volte nello stesso posto. Un team
stava
di ricercatori
anche nella canzone di Ritorno al Futuro, tra l'altro, no? Nothing Never Strikes Twice, nella canzone non la serie The Power of Love o quell'altra, però c'è sicuramente,
è un pezzo di
quella finale, non ricordo il titolo, comunque c'è Tell Me Doctor Where Are We Going This Time, e c'è anche Nothing Never Strikes Twice.
Non ci avevo mai fatto caso. Praticamente è un gruppo di ricercatori guidati da Sola, che ha studiato come sono caduti in realtà i fulmini in due posti, uno nel nord-est della Spagna e l'altro nel centro-nord della Colombia. Penso che, essendo i ricercatori spagnoli, era un po' più facile interagire, sono stati furbi. Quando sono andati,
si può dire, sono stati veloci come un fulmine.
Sì, era un po' più facile la lingua quando ti sposti, che ne sembra una cavolata, ma in realtà poi non è mai banale.
Beh, aiuta.
E quindi le due regioni, dal punto di vista, diciamo, della climatologia dei fulmini sono differenti, ma dal punto di vista orografico si assomigliano, e quindi loro hanno cercato questi nuovi posti RLS, Recurrent Lightning Spots, quindi posti in cui ci sono fulmini ricorrenti, non so, una traduzione potrebbe essere quella. E ovviamente ci sono, li hanno trovati in maniera in parte analoga, in parte differente nelle due regioni, in particolare soprattutto in quella colombiana, in cui l'altitudine è un po' più bassa, hanno notato che comunque i fulmini cadono ovviamente più frequentemente sulla cima delle montagne, cosa che ci si aspetta anche quasi indipendentemente dall'altitudine, no, forse non indipendentemente dall'altitudine, ma comunque le cime delle montagne sono dei posti molto gettonati dai fulmini, e dalla cima degli edifici, perché anche lì hai una zona piana tendenzialmente con un qualcosa che spicca, quindi
il parafulmine.
Il parafulmine fondamentalmente, però hanno visto che anche i terreni in salita, cosa che non si aspettavano così tanto, nella parte colombiana hanno notato un aumento della probabilità di caduta del fulmine, diciamo, in questo tipo di terreni. Quindi il posto più sicuro è un terreno piatto, Quindi la mia adorata pianura padana avrà tanti difetti, ma
però dai fulmini si protetta.
È più sicura. L'altro articolo che ho trovato invece parla di una volta che è caduto il fulmine e ti ha colpito, ok? Ovviamente ci sono vari modi per essere colpiti dai fulmini. Quello che, cioè, già stare nelle vicinanze di un fulmine che cade non ti trovi in una bella situazione. Quello che invece hanno studiato i ricercatori in questione, guidati di un'università tedesca, l'University, quella in inglese, penso che non sia così, però vabbè, l'Università della Tecnologia in Germania, la scusate amici tedeschi, ma il menù potrebbe essere magari lì al confine. Vabbè, hanno studiato come cambia in realtà essere colpiti da un fulmine se si è bagnati oppure asciutti, quindi se la pelle della testa è asciutta o bagnata. E spoilerò subito il risultato: fortunatamente se si è bagnati è meglio, che tenendo conto che i fulmini cadono di solito quando piove è un'ottima notizia.
Ma aspetta, ma è bagnato perché sei colpito di meno o perché se ti colpisce evapori di meno?
Evapori di meno, perché quello che hanno fatto loro è stato creare due fantocci del tutto simili alla testa umana, sia come cranio, quindi la parte ossea, sia come tessuto. In realtà, come due fantocci, oddio, in realtà sembrano Voldemort, non so perché li hanno fatti esattamente così, cioè, sto vedendo una foto e sembra, nel primo Harry Potter, Voldemort dietro alla testa di, oddio, come si chiamava, di Raptor, ok, in italiano.
Di quello che faceva, che sembrava buono. Che
esatto, che in realtà era cattivo. E poi, insomma, uno l'hanno bagnato con dell'acqua, l'altro l'hanno tenuto asciutto e li hanno colpiti con questa scarica da 30 kA, no scusate, 40 kA, 42 kA ciascuno, e hanno visto i danni. Ora, in realtà, hanno notato innanzitutto quello che... Non so benissimo se è più o meno la stessa cosa in inglese, in italiano, però dovrebbe essere l'effetto pelle, cioè quella cosa per cui una scarica elettrica, soprattutto se c'è una grossa differenza di potenziale tra, diciamo, entrata e uscita del corpo, non passa per forza attraverso il corpo, ma rimane comunque sulla parte superficiale. Che, ripeto, è comunque una buona notizia.
È meglio perché è tipo meglio. Dentro ci abbiamo gli organi interni che per stare Homer ci servono per vivere, Homer questi.
Esatto, comunque non penso sia bello neanche l'effetto pelle, ma l'effetto non pelle è peggio. E quindi entrambi sfruttano l'effetto pelle, ma se si è bagnato l'effetto pelle è maggiore. Cosa vuol dire? Che la parte esterna si danneggia, la parte interna comunque un po' si danneggia, ma nel caso di pelle bagnata si ha una riduzione di circa il 32% nel dell'energia che è entrata nella cavità, nella brain
nel
cavity
umano.
Sì, insomma, nella dentro al dentro alla testa, ecco. E quindi niente. Quindi è un'ottima notizia se vi trovate in una tempesta, bagnatevi molto i capelli, vi prenderete magari un brutto raffreddore, ma nel caso veniste colpiti da un fulmine avrete il 32,5% di danni in meno che comunque portate a casa.
Il 60% di infinito, comunque, voglio dire. No, in realtà c'è gente che è sopravvissuta anche senza troppi danni. Tanto vale dare il disclaimer, il warning classico: non andate sotto gli alberi. È l'ideale ripararsi sotto le rocce, il punto che spunta di meno, perché il fulmine è una differenza di potenziale elevata che poi appunto innesca la scarica, tra l'altro con un meccanismo ancora sconosciuto, non è chiarissimo.
No,
perché no, è il classico esempio di ma lei non lo sa e lo fa, cioè la differenza di potenziale che c'è tra le nuvole e il suolo non è tale da appunto innescare una scarica del fulmine, che poi può essere da terra a suolo, da suolo a terra, da nuvola a nuvola, perché l'aria non è così permeabile alle scariche elettriche, però quelli non lo sanno e lo fanno. Cioè non si sa perché avvenga questo, ed è una delle ipotesi che sia dovuta ai raggi cosmici, cioè sì, che gli sciami di raggi cosmici carichi nell'atmosfera ionizzino l'atmosfera dove passano e abbassino leggermente appunto questa differenza di potenziale necessaria e inneschino la scarica del fulmine. Sono stati fatti vari studi, ma è ancora molto dibattuto. Sicuramente aiuta, però non è ancora tutto da capire, insomma. Ed è un grosso mistero, perché comunque sia, a parte appunto il rischio, eccetera, eccetera, poi ci sono fulmini anche più particolari, tipo i fenomeni transienti luminosi, che sono questi nomi esotici di Elfi, Sprite, che sono fulmini nell'alta atmosfera da forme anche ad anello e così via. Noi stiamo facendo un articolo che prima o poi uscirà dell'osservazione degli Elfi, che sono questi fulmini circolari che si propagano nella ionosfera con energie molto molto elevate, e quindi tutti questi meccanismi sono, tra l'altro accelerano anche particelle, cioè accelerazione di raggi gamma dai fulmini, e anche queste sono meccanismi che possiamo studiare in situ, e già non ci si capisce niente, figuriamoci quando cerchiamo di capire le accelerazioni su magnetosfere di Giove o di altri sistemi tipo stelle di neutroni, pulsar. Quindi se il fulmine non vi ammazza è una gran ficata, però appunto andate basso profilo se c'è
esatto,
se c'è il fulmine
cercate la cosa più simile a una gabbia di Faraday e non toccate niente. Bene, dopo questa scarica di ottimismo,
sì,
per rimanere in tema, direi che possiamo provvedere a passare la linea ancora una volta a Valeria, che intervista Andrea Brancali, che è professore di chimica farmaceutica all'Università di Chimica e Tecnologia di Praga. Vai Valeria.
Buongiorno a tutti, siamo qui con Andrea Brancale, professore di chimica farmaceutica dell'Università di Chimica e Tecnologia di Praga, per parlare appunto di chimica farmaceutica, che in inglese si chiama Medicinal Chemistry. E prima di tutto benvenuto.
Grazie.
E in secondo luogo iniziamo proprio dalle basi, cioè che cos'è la chimica farmaceutica?
Medicinal Chemistry o chimica farmaceutica possiamo definirla come un ramo applicato della chimica organica, che ha lo scopo di preparare molecole che hanno un'attività biologica potenzialmente terapeutica, e usando appunto come punto di partenza le tecniche base di chimica organica e utilizzando il più possibile informazioni riguardo l'ambito biologico in cui queste sostanze devono essere utilizzate, e quindi convergere verso un punto in cui è facile preparare una molecola che possa diventare un farmaco un giorno, che ha appunto tutti i requisiti necessari per essere una medicina, diventare una medicina. Quindi attività, non tossicità e proprietà fisico-chimiche che le permettono di essere assorbita dall'organismo in maniera efficace.
Quindi è un misto tra, cioè è chimica, però devi tenere conto di un sacco di parametri biologici.
Esattamente, esattamente. Diciamo che c'è la parola chimica, c'è la parola farmaceutica, quindi sono due rami che devono incontrarsi, la parte biologica, la parte anche clinica da un certo punto di vista, e la parte di chimica, quindi chimica e biologia, è un punto di incontro tra varie discipline. E in un certo senso è la parte biologica molto spesso è una componente più importante, nel senso che diciamo che la chimica viene utilizzata come strumento, non come fine, ma come strumento per arrivare ad un risultato biologico che possa essere considerato terapeutico.
E quando parlavi di efficacia, per dare un'idea a chi ci ascolta, cioè come si fa a disegnare una nuova molecola? Cioè tu dici c'è questa patologia, guardo qual è una proteina coinvolta e vado a vedere se trovo qualche composto chimico che inibisce questa proteina, ad esempio.
Diciamo di sì, forse è utile guardare il processo completamente della scoperta e lo sviluppo di nuovi farmaci, di cui la medicinal chemistry è la parte importante inizialmente, ma prima della medicinal chemistry c'è una componente di capire quello che viene chiamato target validation, capire come possiamo intervenire da un punto di vista biologico per trattare una determinata patologia. Quindi che proteina possiamo andare o che altro target biologico possiamo colpire con una molecola per far sì di avere l'effetto terapeutico desiderato. Quindi c'è una prima parte, la scelta del target, come intervenire su questa patologia. Una volta che abbiamo il target è definito, dobbiamo capire che molecole, che tipo di molecole possono interagire con questo target e come facciamo a trovare delle molecole. Non possiamo certo andare in maniera casuale. A volte funziona meglio la
A
maniera
volte si
casuale,
fa,
però diciamo
esatto.
che il criterio è che una volta che hai informazioni sul target biologico da utilizzare, ci sono vari sistemi che possiamo utilizzare per partire con le prime idee, diciamo, da un punto di vista di chimica, per poi sviluppare. E queste idee di solito possono venire fuori, magari qualcuno ha già lavorato su questo target e ha già dato delle informazioni che sono state pu rese pubbliche e vengono utilizzate in maniera tale da creare qualcosa di nuovo, cioè più informazioni ci sono in giro è più facile cominciare. Altre volte non c'è molta informazione, ma magari c'è informazione sul target in sé per sé dal punto di vista della struttura, per esempio, e da quel punto di vista possiamo utilizzare metodi computazionali, quindi usare il computer per cercare di simulare, volendo, come le molecole, come potenziali composti possono intervenire su questo target completamente sul computer. Quindi possiamo testare sul computer, prima di farlo in maniera sperimentale, milioni di molecole nel giro di poche settimane. E quindi avere un'idea più o meno di che tipo di strutture chimiche su cui possiamo lavorare per poi arrivare effettivamente sperimentalmente a trovare l'effetto biologico desiderato. E molto spesso l'approccio che usiamo noi qui, anche in collaborazione con te, ovviamente, è che appunto partiamo da una simulazione sul computer per cercare di vedere che molecole possono essere potenzialmente attive. Queste molecole molto spesso le possiamo comprare direttamente, le compriamo, le testiamo. Se c'è attività, se quindi il modello computazionale ha un certo riscontro sperimentalmente, allora abbiamo un punto di partenza sperimentale, una molecola sperimentale, su cui poi possiamo fare più chimica, creare nuovi analoghi e cercare quindi di far partire il processo di ottimizzazione che poi appunto andrà avanti verso sviluppi successivi.
Quindi prima dicevi che c'è un insieme di chimica, di biologia, quindi farmaceutica, e adesso abbiamo introdotto anche la componente computazionale, quindi informatica.
Certo.
Come si arriva ad avere queste triplice competenze? Cioè, chi lavora nel tuo campo generalmente è più un chimico che poi aumenta le conoscenze in questi due altri ambiti? O come si fa?
Ecco, è una buona domanda questa ed è una cosa sulla quale potrei raccontarti molti aneddoti perché fondamentalmente siamo chimici farmaceutici, sono persone che sono non viste benissimo dai chimici organici perché vedono il nostro lavoro come una cosa molto applicata, quindi non proprio scientifica, non siamo persone che fanno scienza, diciamo, fanno per noi. I biologici ci vedono come chimici, quindi con molta diffidenza allo stesso tempo. Dal punto di vista del computazionale, usiamo anche noi i computer, ma ancora una volta come strumento, quindi i chimici computazionali e le persone che lavorano più sul computazionale ci vedono sempre con molto sospetto, perché tanto voi usate soltanto le cose che produciamo noi per fare le cose che facciamo noi, non vi interessa la matematica dietro, non vi interessa niente. Ed effettivamente è così, quindi come ci si diventa, come si arriva a questo punto? In realtà ci sono in realtà corsi di formazione universitaria e corsi universitari come CTF in Italia, quindi come chimica e tecnologie farmaceutiche, che in realtà cercano di dare quella preparazione che copra le basi di tutti questi criteri. C'è un'enfasi maggiore sulla chimica, ovviamente, perché alla fine la cosa essenziale è l'abilità di poter creare e sintetizzare questi farmaci e queste molecole, chiaramente. Però appunto la conoscenza di biologia, di fisiologia, anche a volte di anatomia, servono e sono inserite nei corsi di studio che si occupano di chimica farmaceutica. Quindi sì, si diventa così, ma è sempre una posizione un po' strana quando interagiamo con chimici organici o con biologi. Se, c'è sempre un. Siamo un po' una via di mezzo per tutto quanto. Quindi
C'è un
molto spesso
ibrido.
dipende dalla. dal desiderio di imparare nuove cose, dalle persone che desiderano
Certo.
imparare nuove cose.
E dopo appunto averci un po' spiegato in generale cosa fa la chimica farmaceutica, ci fai un esempio di uno dei progetti in corso nel tuo laboratorio?
Abbiamo diversi progetti, noi lavoriamo su diversi progetti che hanno a che fare soprattutto con antivirali e con antitumorali. Al momento ci sono un paio di progetti su cui siamo, un progetto in particolare, tra l'altro parlo proprio del progetto con cui siamo coinvolti con te e direttamente, che secondo me è molto interessante e che noi abbiamo parlato da un punto di vista di target precedentemente. E genericamente un target per un farmaco molto spesso si riferisce a una proteina nell'organismo o in alcuni casi al DNA in sé per sé. Negli ultimi anni invece sta emergendo la possibilità di poter interagire, bloccare l'RNA come target biologico con delle molecole appunto sintetizzate nel nostro laboratorio. E questo progetto prevede, abbiamo con te appunto di disegnare dei nuovi antivirali, creare dei nuovi antivirali, sintetizzare dei nuovi potenziali antivirali che in realtà hanno come target un RNA virale piuttosto che una proteina virale. E questo diciamo che ha dei vantaggi, degli svantaggi a seconda di come vengono considerati. Il vantaggio è che aggiungiamo un nuovo farmaco nelle possibili combinazioni terapeutiche che sono necessarie molto spesso nei trattamenti antivirali. E come diciamo, lato negativo, ma relativamente negativo, è che essendo un ramo di ricerca abbastanza recente, nuovo, ci sono ancora molti punti da investigare e non è detto effettivamente ancora che sia possibile effettivamente realizzare dei farmaci che colpiscono l'RNA in maniera selettiva e non tossica, come speriamo di poter fare. Però effettivamente con una combinazione di chimica computazionale, la chimica organica e la sintesi, che possiamo sempre fare nei nostri laboratori e l'esperienza di virologi e di biologi come te, insomma, si può, probabilmente è la strada per poter sfruttare e vedere quanto possiamo andare avanti in questo settore nuovo, in questo tipo di ricerca nuova, abbastanza nuovo.
Con questo direi che abbiamo dato una infarinatura generale sulla chimica farmaceutica, quindi ti ringrazio per averci introdotto a questo mondo ibrido, tra varie diverse discipline. Quindi ti consideri un chimico, giusto per riassumere?
Io mi considero un chimico, ma in particolare mi considero un chimico vicino alla sintesi di nucleosidi, perché questo è il mio dottorato, ho fatto sintesi di nucleosidi e nucleotidi, quindi
Aspetta, però
il
adesso
cuore è ancora lì.
devi spiegare cosa sono i nucleosidi e i nucleotidi adesso.
Nucleosidi e nucleotidi, sai, sono, noi abbiamo parlato di DNA e RNA, sono dei polimeri di DNA e RNA e le unità di questi polimeri sono appunto i nucleosidi, quindi i nucleosidi sono le unità che si ripetono nel DNA e
Detto da un biologo, queste sarebbero le basi azotate, adenina, timina, citosina, guanina.
nell'RNA. Attaccati al ribosio, al deossiribosio, quindi diciamo la base adenina, timidina,
Sì,
eccetera,
col
tutto quanto sono
fosfato, con l'NAC.
attaccate, timina, sono attaccate al nucleosi, allo zucchero diventa un nucleoside. Poi c'è un fosfato attaccato e diventa un nucleotide, diciamo. Quindi, però, diciamo, mi considero un chimico con una passione per la sintesi per i nucleosidi, anche se non faccio sintesi di nucleosidi da un po' di tempo, diciamo, però rimango
Giusto per di
affezionato al
nuovo
mio dottorato.
spiegare un po' perché si fa sintesi di nucleosidi e nucleotidi e perché sono stati utilizzati, continuano ad essere utilizzati ad esempio come antivirali perché bloccano le polimerasi, quindi bloccano la replicazione virale perché sono, essendo analoghi e non essendo nucleosidi e nucleotidi, riescono a inserirsi nella catena nascente di DNA ad esempio e bloccare oppure indurre mutazioni, questo è un altro meccanismo, però bloccare la sintesi dell'altro filamento.
Esatto.
Quindi sempre, stiamo tornando sempre a parlare di virus, come piace a me. Ma quindi, no, abbiamo un chimico convertito alla chimica farmaceutica affezionato ai nucleotidi che ci ha raccontato un po' la sua storia oggi. Questa è la chiusa. Grazie mille, Andrea. E
Grazie a te, grazie a te, Valeria.
alla prossima.
Alla prossima, ciao.
Grazie a Valeria e al suo ospite, e a questo punto direi che con Marco possiamo parlare di X che è venuto a mancare, che è deceduto.
No, non è deceduto, lui è decaduto in 2W e quindi adesso sono particelle secondarie prodotte dall'X. Tra l'altro questa barza è stata fatta con estremo cinismo proprio contestualmente all'annuncio della scomparsa del fisico E poi Giuliano ha detto: ma guardate che io frequento gruppi nerd, persino più nerd dei nostri, questa battuta è stata fatta nemmeno 3 o 4 posti contemporaneamente, che lascia molto da pensare sulla l'uniformità
del modo di Giuliana, tra l'altro.
No, a parte l'amicizia di Giuliana, ma fa anche il modo di pensare, di ragionare, un po' fatti con lo stampino, questi fisici, tra cui con noi, Giulia e me, Giuliana e tutti gli altri, anche Giorgio e tutti gli altri, Silvia. E vabbè, quindi però appunto è venuto a mancare, aveva quasi 100 anni, quindi una grande perdita, però insomma ha avuto il suo riconoscimento mentre era in vita, cosa che per altre ad altri Nobel o Nobel mancati, per citiamo sempre Cabibbio, un Nobel rubatissimo dai giapponesi, magari non l'hanno avuto. C'è da dire che lui era una persona molto molto, da chi la conosceva, schiva, molto modesta, una persona assolutamente... non cercava la luce della ribalta, tanto più che almeno negli anni 90, tra chi non era nel campo della fisica teorica e chi tra virgolette non lo incontrava a quel tipo di congressi di appunto di teorica e così via, non è che c'era la leggenda che fosse morto, ma un po' tipo c'era Plinsky, Snake Plinsky, cioè dice boh, ma non si sente mai, sarà morto, quindi era un po', ma non eri morto, Jena Plinsky di Fuga da New York, Snake Plinsky in inglese, in realtà era vivo e vegeto, appunto è arrivato quasi alla vera età di 100 anni e appunto poi dopo la scoperta del bosone di Higgs nel 2012 insomma è ritornato ancora di più alla ribalta, perché poi questo meccanismo è un meccanismo molto, ne parlavamo nel fuori onda, cioè di come discutere del meccanismo di Higgs che dà la massa alle particelle, perché è un meccanismo molto molto complicato e che si fa fatica a capirlo, cioè se non siete fisici teorici, e io non lo sono, si fa estrema fatica a seguire, quindi insomma in che mani state a capirlo, cioè si ha un'idea vaga. Gli articoli tra l'altro non sono stati fatti solo da lui, il Nobel è stato condiviso con François Engler, in realtà erano in 6 gli articoli che affrontavano il problema delle masse delle particelle da punti di vista differenti, che poi alla fine sono gli stessi, però insomma ci sono voluti parecchi anni. Gli articoli iniziali sono degli anni 60, ma non erano assolutamente presi in considerazione perché erano considerati matematiche esotiche, cose boh, sì, che
poco,
sì, ma non servono. Sì, ma soprattutto non servono a niente, sì, non sono rilevanti, sì, però siccome tu proponi questa cosa con una teoria non abeliana, ossia che se faccio A per B è diverso da fare B per A, e quelle matematiche lì non sono utili nel caso della fisica per tutta una serie di motivi giusti, non è che erano, dice, mi fa schifo perché sono razzista, anche, ma insomma non in questo caso. C'è il razzismo astrofisico nel senso che...
della materia antimateria.
No, a parte quello, no, anche delle teorie, cioè che certe teorie non sono nel mainstream e quindi vengono considerate di meno o non vengono considerate proprie, oppure adesso va in auge questa cosa qua, tutti fanno quella perché se no non pubblico gli articoli, non mi assumo, non mi danno il tenure track e così via. E lo stesso era per questa serie di articoli, fino al 71-72, sì, erano una delle tante teorie esotiche, ma che poi non erano assolutamente seguite, studiate, eccetera, eccetera. E infatti appunto adesso il meccanismo di Higgs, che è il meccanismo che dà origine alle masse, tra i vari modi è chiamarlo Braut, Engler, Higgs, Gurarnik, Hagen, Keble mechanism, che appunto è legato a come si riesce ad avere questi campi di questi campi di particelle, o meglio questi campi a cui è associata una particella, e questo qui, il meccanismo di Higgs, fa sì che queste particelle acquisiscano massa. E il punto essenziale nasce sempre ed è sempre legato al teorema di Noether. Emmy Noether, lo ricordiamo, una grandissima matematica di origine ebraica e tedesca, poi scappata dagli Stati Uniti, ma purtroppo morì di cancro molto giovane, e che sancì quello che è il cardine della fisica, cioè a ogni simmetria del sistema c'è un qualcosa che si conserva, una quantità che si conserva. L'abbiamo detto tante volte, nel caso per esempio l'energia è quella cosa che odora di rosa, ma rosa non è, quella cosa che si conserva perché la fisica non cambia per trasformazioni temporali, cioè se io faccio la misura oggi, domani o dopodomani o ieri, la mia fisica è la stessa e quindi si conserva una quantità che è l'energia. lo stesso per il momento, cioè l'impulso si conserva perché la mia fisica è invariante per trasformazioni spaziali, cioè se faccio la misura qua o da un metro o dove sta Giorgio non cambia nulla. Lo stesso il momento angolare, le cose si complicano, anche i quadri vettori, anche tutta la relatività generale in realtà è l'invarianza di Lorentz, e le cose si complicano quando vai a vedere quelle che sono simmetrie intrinseche, ad esempio appunto la carica elettrica si conserva perché c'è una simmetria interna. E poi si dimostra su calcoli eccetera che a ogni simmetria viene associata una particella. Quindi a ogni simmetria si associa un bosone, tra l'altro uno dei motivi per cui si cerca l'assione come bosone appunto associata alla simmetria, che fa sì che il neutrone non abbia momento magnetico di dipolo magnetico. Dovrebbe avercelo, non ce l'ha, allora si ipotizza che ci sia una simmetria a cui dovrebbe essere associato questo fotone, questo bosone, che dovrebbe essere accoppiato al fotone, che però non si trova, che si chiama appunto assione, ha lo stesso nome di quelli delle parti che sono nel nostro cervello. E lo stesso è per l'X, cioè la particella di X è una particella che si cercava, che doveva essere associata alla simmetria che però si rompeva, e alla rottura spontanea di simmetria, anche se in realtà anche lì è un termine un po' errato, o comunque sia una simmetria che manifestandosi in una certa maniera dava origine alle masse. E questo, l'esempio che si fa sempre è quello del vuoto che ha una struttura ad altissima energia come una parabola, un paraboloide, quindi a U, e c'ha solo un minimo, quindi le particelle stanno nel loro minimo ad alta energia. Raffreddandosi in realtà il vuoto assume la forma a sombrero, quindi c'ha sì quello che adesso diventa un minimo locale, ma in realtà è un massimo locale al centro del cappello a sombrero, ma poi c'è tutto la ciambella intorno, più che cappello a sombrero è tipo la ciambella, diciamo, quello per fare il ciambellone, no? la formina per fare il ciambellone. E quindi la particella può cadere in un punto qualunque dell'anello, del ciambellone o del sombrero, e quindi quella spontaneamente va a finire come una mini perturbazione in una dell'anello del sombrero. E quindi l'esempio che si dice sempre è: la particella di per sé è simmetrica, il campo è simmetrico perché è invariante per rotazione, cioè ha una simmetria cilindrica, anzi sombrerica, non c'ha fa il cappello a cilindro di zio Paperone. E però insieme, quando la pallina cade tipo roulette, va a finire in un punto specifico. Si rompe la simmetria, le particelle acquisiscono massa, associate a questa particella che è l'X, che in realtà è una serie di particelle, sono un doppietto che può, decade appunto, può decadere in due W doppi, in due gluoni e così via. Infatti l'osservazione dell'X al CERN, LHC, non è che vedi la particella, vedi un qualcosa che decade in questi due bosoni o due gluoni, anzi due gluoni non si è visto, in due quark, bottom, antibottom per esempio, e
deduci
e
che,
quindi,
che ci sia, deduci che ci sia qualcosa.
E deduci che ci deve essere quello che da seconda della massa delle particelle di produzione risali e trovi la massa della particella, che è appunto è un tipo una particella, una massa 125 GeV, che di per sé vuol dire poco, cioè vuol dire 125 volte più pesante del protone, del neutrone più o meno, però una massa un po' elevata, una massa che rende tutto il vuoto semi instabile, cioè, lì c'è qualcosa che suggerisce che è legata anche l'energia, la materia oscura, ma più che appunto un gigantesco boh su perché quella massa sia là e cosa, come si collega, perché solamente si collega al fato ultimo dell'universo, è assolutamente sconosciuto. C'è da dire che appunto tutto questo è perché queste teorie di si chiamano teorie di gauge invariante, ossia di misura, come tradurresti gauge? Sempre la traduzione un po' di calibro invariante, cioè sono teorie che richiedono che il tuo sistema si conservi, ed è legata appunto alla simmetria. E appunto citano Anderson che dice: guarda, è solo una minima esagerazione il fatto di dire che la fisica vuol dire studiare le simmetrie. ovviamente si parla di fisica fondamentale, ma quello è. L'altro esempio classico di questo campo di Higgs è quello che poi portò a Parisi l'altro Nobel sulla magnetizzazione spontanea dei materiali ferromagnetici. Tu hai un materiale che di per sé è perfettamente non magnetizzato, quindi completamente smagnetizzato, c'è totale simmetria perché lì è caotico. A un certo punto questi iniziano ad allinearsi, a magnetizzarsi spontaneamente in certe direzioni, che sono i domini di Weiss, cioè proprio delle regioni in cui il campo è polarizzato in una o un'altra direzione. E quella anche lì è una rottura spontanea di simmetria in cui una particella virtuale senza massa in qualche maniera si manifesta come non una particella ma un campo, che in quel caso è il campo magnetico. Però di nuovo è estremamente approssimato questo che vi stiamo raccontando, un po' perché è complicato, ma pure per noi che non l'abbiamo capito bene, ma scherzi a parte, perché in realtà ci sono tantissimi articoli dietro, una grande quantità di calcoli teorici, e quindi qualunque spiegazione poi in realtà deve approssimare con l'accetta. A nostra parziale discolpa, disclaimer, è che anche i teorici stessi dell'epoca, anche Glaceo, che aveva fatto pure lui un pezzo di questa teoria, non la insegnava nemmeno lui, perché diceva sì, vabbè, ma non serve a niente. Quindi questo almeno ci fa dormire, se non meglio, un pizzico più tranquilli, e ci evita il suicidio, no?
Però due cose. Innanzitutto a me fa ridere come Marco anche prima mi fa no, vabbè, ma io non l'ho, cioè non la capisco, così non so spiegarla. Poi è per tutto sto tempo, a me sembra chiarissimo, sembra che è tutto ovvio, però Marco dice di non averla capita. Cioè, no, da come lo racconta sembra che mangi i pane X tutti i giorni.
Sì, però allora, quello che alla romana si dice buttarla in caciara, cioè che non è così, però insomma vuol dire avere una vaga idea di com'è la cosa. Ma mettersi veramente seduti a fare quei conti lì vuol dire che tu devi saper fare quei conti lì. E quindi gli articoli, se uno va a prendere gli articoli di Physical Review Letters, tra l'altro hanno fatto un numero speciale, eccetera, eccetera, gli abstract si seguono, ma quando poi anche il campo fia la quarta, cioè il sombrero che passa dalla parabola al sombrero, è perché è invece di una parabola è una quartica. Però poi andare veramente a fare i conti...
Vabbè, ma io sono ingegnere, Marco, i conti non li so fare neanche...
Sì, ma anche io, il punto... il vero disclaimer è che il 90% di quelli che dicono che l'hanno capita e che sanno fare i conti, mentono. E l'80% sa di mentire sapendo di mentire, diciamola così.
L'altra cosa però è su quello che dici dal punto di vista... Vabbè, se ormai vogliamo dirlo così, della storia, no? Che,
sì, sì,
che
sì.
Non veniva considerata così. Ma la prima obiezione che mi viene in mente è: però poi ci hanno costruito per trovarlo il più grande acceleratore del mondo a questo punto. Quindi, nel senso che loro l'hanno fatto sperando, sapendo che avrebbero trovato quello per trovare quello. L'hanno fatto e poi è saltato fuori quello. L'hanno fatto e hanno detto: ma al massimo troviamo quello.
Sì, l'ultima che hai detto. Allora, no, diciamo che fino agli anni 70, che poi io sono nato nel 70, quindi leggo quello che dico, fino agli anni 70 era sì una delle tante cose, solo dal 71-72 in cui ci sono stati gli articoli che in qualche maniera hanno messo insieme, tirato le fila del discorso, è diventata una teoria sempre più accettata e accettabile e poi è diventata plausibile e poi è diventata la teoria migliore. Quindi quando si trattava di andare a chiudere l'EP, che era l'acceleratore precedente nel tunnel dove adesso c'è l'HC, dove c'era l'EP, c'erano dei vaghissimi accenni di qualcosa che poteva essere l'X, ma la statistica non sarebbe stata mai sufficiente. Perché? Perché in pratica non si sapeva la massa dell'X. Quando dicevo che questo 125 GeV è un numero strano che lo mette metastabile nel futuro ultimo dell'universo, è perché nell'X poteva avere tutto un intervallo di massa. Il fatto che sia in quella massa lì, boh, è molto strano. Mentre, per esempio, il W più W meno ZZ, quelli che poi hanno fruttato in quel caso a Ruby e al Nobel, stavano a quelle energie là, e quindi è più semplice cercarlo, fare l'analisi e trovare,
sapevano dove la teoria elettrodebole
sapeva esattamente che doveva star là. L'X stava in tutto un mare, ma non bagno, ma insomma in un grosso intervallo, e quindi boh. Quindi a un certo punto si era detto: ragazzi, non possiamo tenere il piede in due staffe, chiudiamo l'app e cominciamo a costruire l'HC. E quindi negli anni 90, però quella era la teoria. In realtà LHC era stato costruito per cercare la supersimmetria, perché la teoria che era ancora, se vogliamo, forse anche più accreditata, ecco, quella sì, a filo, sta piombo, ma poi cioè, era che ci doveva stare il neutralino al TeV, cioè con un'energia del centro di massa di 14 TeV doveva essere assolutamente trovata la particella che doveva essere il candidato di materia oscura, che tutte le teorie della supersimmetria, che estendono se vuoi anche il meccanismo di Higgs, perché poi ci stanno gli Higgsini che sono i partner supersimmetrici, tutte le teorie di supersimmetria dicevano: guardate, quella particella sta intorno al TeV, e ce lo dice perché così riesco a rimettere a posto la teoria della rinormalizzazione, se no c'ho tutti infiniti in tutti i conti del modello standard, è proprio la massa che mi serve per avere un oggetto freddo e pesante e quindi fare tutta la formazione delle, non solo delle curve di rotazione galattiche, ma anche degli ammassi e superammassi di galassie, è la massa che mi spiega l'inflazione dell'universo, è tutto perfetto, solo che non c'è sta.
Sarebbe bello cioè, se ci fosse, tutto, ma...
solo che lei dice, lei se ne frega e non ci sta, al contrario di quell'altra, se ne frega e lo fa comunque. Dice, io non ci sto. E quindi poi hanno trovato l'X, che era però la massa, sarebbe stato quasi più bello se non l'avessero trovato, l'avessero trovato in un contesto differente, e quindi trovando solo è un aggettivo molto, un avverbio, solo l'X è una parola forte, però hanno trovato solo l'X e non hanno trovato il neutralino, ma di nuovo non è colpa di nessuno se la supersimmetria non è come ce la immaginiamo e la materia oscura forse è un'altra cosa ancora. Però LHC era fatto per soprattutto per la materia oscura, per il neutralino. Grazie al cielo hanno trovato l'X e va benissimo così. Poi si potrebbe aprire la domanda, ma questa è meglio con Andrea che è più pro acceleratore di me, se poi serve o no. No, l'acceleratore FCC, Future Circular Collider, con un altro tunnel di 100 km che aumenta l'energia di un fattore 10-20 e piglierà dati nel 2070-95 a seconda dei vari scenari. E questo è il problema, perché lì non è detto che tu trovi la materia oscura, doveva stare a energie più basse, non c'è nessuna evidenza che stia più in alto. La chiamano fabbrica di Higgs, perché questo nuovo acceleratore produrrebbe Higgs in gran quantità e consentirebbe di fare misure molto molto precise, eccetera eccetera. Se il gioco valga la candela o no, se valga gli investimenti, è discutibile, ma nel senso positivo, cioè è oggetto di discussione, perché comunque aumenti la tecnologia, i magneti superconduttori, gli acceleratori poi sono quelli che poi alla fine, ne parlavamo nel fuori onda, sono quelli che poi ti curano i tumori con l'adroterapia o con la radioterapia, certo. Oppure ti producono gli isotopi con cui, quindi poi sì, va bene, alla fine non ho trovato il neutralino, ma io moccio i magneti nel sotterraneo dell'ospedale che mi produce gli isotopi per fare la PET, ma che me frega a me del neutralino, cioè detto.
Sì, poi fare magneti magari gli servono anche per la fusione, visto che parliamo del 2070,
sì, ecco, la fusione nucleare,
si sa che è fra 30 anni, quindi prima del 2070 senza ombra di dubbio.
La fusione è sempre tra 30 anni.
Esatto,
però,
esatto.
Se facciamo il video l'anno prossimo, l'audio l'anno prossimo è tra 30 anni, non è che tra 29.
Vabbè, però comunque, nel senso, quella è... Capisco il punto di dire... Sto sparando nel mucchio perché non sono sicuro, non ho una teoria che mi dice quello. Il fatto che mi dice cosa troverò con un sincrotrone di 100 km... Chiaramente l'altro lato della medaglia, come dicevi tu, è che investi in ricerca di base che poi ha ritorni che nel senso buono Dio solo lo sa, nel senso che vallo a sapere che poi avresti curato i tumori con un sincrotrone, un ciclotrone.
Sì, esatto, quindi poi le ricadute sono sempre indirette, e poi alla fine il dubbio non è se li devi spendere in ricerca, sicuramente sì, perché poi si parla di 8-10 miliardi di euro. Il punto è, e la domanda è, però bisogna essere
pragmatici,
trasparenti e corretti e dire: guardate, noi lo facciamo per questo e quest'altro motivo, e però poi difenderlo rispetto al dirlo agli altri gruppi di fisica o altre discipline, dicendo che possono dire vabbè, dalle a noi che lo facciamo per quest'altro, quest'altro e quest'altro motivo. È lì il dibattito, cioè non è che nessuno credica che sia inutile, e la questione è di utilità relativa rispetto ad altre cose, e su questo appunto è molto molto complicato. Il problema essenziale però è fondamentalmente appunto è che rischiamo veramente di avere prima la fusione nucleare che i dati di FCC, e soprattutto non c'è nessuna evidenza sperimentale o motivo teorico per cui la supersimmetria, e quindi il neutralino e quindi la materia oscura, stia a un mero fattore 10-20 di energia superiore a quella lì. E allora diventa, vabbè, ma allora facciamo l'acceleratore lineare, non circolare, facciamolo di muoni, facciamolo con gli elefantini, capito? Quindi poi è una discussione che è aperta e che sta andando avanti, ma è bene che sia così del resto.
Sì, certo. Quello che ci ha anche insegnato la pandemia è, cioè che ci avrebbe dovuto insegnare la pandemia, che nella scienza si discute, ma si discute nel senso buono del termine, nel senso che si trovano, si mettono in dubbio le cose, si trovano soluzioni, non si discute come si discute al bar. Oddio, ogni tanto sì, dai,
è come la democrazia, dice che fa schifo ma tutto il resto è esatto. Peggio. Pure in scienza ci stanno le lobby, gli impicci, gli imbrogli, chi è amante di quello, di quello e quell'altro, ma all'esterno è anche peggio, nel senso che poi alla fine di fronte all'evidenza sperimentale tutti poi tacciono. Quindi alla fine gli articoli possono essere pubblicati perché quello è l'amico, quello ritarda la pubblicazione dell'articolo così piglia il Nobel insieme. Gli impicci ce ne stanno tantissimi, soprattutto dove c'è meno verificabilità, cioè se io faccio un articolo di scienza dei materiali che poi nessuno va a vedere, infatti i grandi scandali della scienza, a cominciare dalla boccata che però era in biologia, vengono fuori se tu spari la cosa più
troppo grande.
No, lì era cellule che tornavano staminali con basta un po' di acidità. Non ti vale un Nobel, te ne vale 18, quindi è chiaro che prima di fare un claim del genere, tanto per prendere in giro Giuliana, che non so se ci sentirà, i famosi neutrini superluminali, lì non fu un articolo, non fu un claim, era un preprint in cui di nuovo si diceva guardate, noi abbiamo visto sta cosa, è chiaro che non può essere, però boh. E quindi poi rientra, non c'è nessun problema, però sulla fisica fondamentale non la vuoi, ecco, punto, buttare in crociara, perché ci stanno parte 100 persone che ti ricontrollano dentro il tuo stesso gruppo, ma poi poi qualcuno lo riverifica. Il problema è quando dici appunto facciamo la fisica underground o quella dell'acceleratore, facciamo la fisica nello spazio oppure quella con il telescopio a terra. E lì, purtroppo, in un contesto in cui ci sono poche risorse e soprattutto non si sa in che direzione andare, perché appunto la materia oscura ed energia oscura non ci si capisce assolutamente nulla, cioè non si capisce da dove vengano. Adesso ci sono i risultati, ma dovremo fare un'altra puntata. L'idea sì, che mostrano come sembrerebbe che l'energia oscura si stia evolvendo nel tempo, quindi non sia manco costante l'accelerazione, però e quindi non sai cosa fare, e quando non sai cosa fare tendi, e questo va detto, a difendere l'orticello tuo, a difendere il gruppo tuo, ma questo vale ovunque, per ovunque, e dire che non è così anche nel campo della fisica o di altri campi della scienza è sbagliato, semmai è meno di altri contesti, perché poi alla fine dici senti bello mio, questo non ha portato niente, basta, chiudiamolo, oppure dici eccolo qua. Insomma, le onde gravitazionali stavano per chiudere prima di...
Che le trovassero.
Che le trovassero, quindi non è che per vabbè. Cui appunto, come dici tu, è un dibattito ed è si discute anche amichevolmente, anche non amichevolmente, però poi alla fine davanti al dato sperimentale tutti si piegano. E poi chiudiamo, il gamma ray burst, no? Questi grandi... scariche di raggi gamma di altissima energia che provengono dallo spazio si sono ammazzati per anni se devono essere dalla galassia, interni alla galassia o extragalattici. Ti arriva Egret, quello a grande campo, ti pubblica la mappa che è completamente isotropa, cioè non è piatta sul piano galattica, piano galattico, e finisce là, cioè in quell'istante tutti hanno cambiato idea, è inutile che ti attacchi. Poi ci sono sempre i pazzi, ma i pazzi vengono bene perché comunque poi magari uno poi c'ha ragione, cioè non è sempre se non è proprio pazzo.
Va bene, direi che siamo partiti un po' da Higgs
Abbiamo un po'
e
deviato.
siamo finiti sui gamma ray burst.
E tu che dubitavi che non avessimo nulla da
No,
dire,
no, no, no.
agganciandoci alla povera divertita del povero Peter Higgs.
Ma secondo me apprezzerà anche il povero X che ci ascolta
Dall'aldilà.
attraverso
Lì.
le onde radio, che si sa che arrivano un po'.
L'entanglement quantistico ci
Esatto.
ascolterà tramite quello. No, più che altro si starà leggendo questo famigerato libro della natura e dirà: ah, vedi, era così, ma è ovvio.
Va bene, andiamo in chiusura. Vi ricordiamo che se avete consigli, suggerimenti e altro ci potete contattare a info@scientificast.it. Siamo presenti su tutti i social, tra l'altro li abbiamo già fatti di persona, tra virgolette, ma ci uniamo hai il benvenuto che è andato la settimana scorsa ai nuovi membri della nostra redazione, che si occuperanno di principalmente Instagram per adesso, quindi li vedrete, li sentirete presto. Poi cosa abbiamo? Ah, abbiamo il fatto che dobbiamo raccattare quegli 8 miliardi per
Per
Scientificast, per
l'acceleratore, sì.
l'acceleratore che compete
Non è
con il
per noi, è per
CERN. No,
l'acceleratore.
esatto, che compete contro quello
Tranquilli.
del CERN. Ne vogliamo
Sì.
fare due perché vogliamo controllare che dicano il vero. E quindi, se volete aiutarci, potete donare su PayPal attraverso bonifico oppure iscrivendovi al supporter club, una cosa del genere. Potete diventare supporter su Spreaker e in tutti questi casi avrete accesso prioritario ad alcune puntate speciali. Sta per uscire quella di questo mese, aprile 24. Forse non l'abbiamo detto, siamo
Sì.
nell'aprile 24 ed è morto X.
Sì.
Vabbè, per chi lo sentirà in molto futuro o in molto passato.
Tachionico, questa è la prima
Tachionici.
trasmissione tachionica.
Sì, siamo molto tachionici. E quindi vi farei tachionici saluti e alla prossima o alla scorsa puntata.
Allora, ciao.